Grazie mille, fratello. Fratello Tony, e a tutti gli amici, viaggiatori, pellegrini, sconosciuti, sapete, non pretendiamo di essere un... Scusatemi.
I'd like to say something that happened about 3 years ago. Maybe you don't know about this, but I'd like to get the congregation to know about it. About 3 years ago, I was in a convention in Tulsa, Oklahoma, and I was just praying and fasting, and I was just starving that some way, somehow, that I could get many, many souls. So I walked up to Brother Branham, and I said, Brother Branham, I said, will you pray that God this year will give me many, many, many souls? And he just laid his hand upon me, and he prayed. Now listen to this. 3 days later, a man walked up to me and he says, how would you like to go to Brazil? He paid my way all out to Brazil. He bought me a new gospel tent and I stayed out there for several months. And each day we had between 40 to 50 to 60 feet outside the tent. And God just give us many, many, many souls. So I just want to thank you and God bless you.
Dio ti benedica, fratello. Mi piace ascoltare quei resoconti di quando le anime vengono salvate, sai? È la cosa principale. E siamo felici di essere qui e di vedere così tanti nostri amici presenti da diverse parti del paese. E questo fratello qui che sta arrivando ora in città mi pare di capire stamattina che la sua attrezzatura è già scaricata qui per un grande risveglio. Certamente prego, fratello, che egli vi dia un grande risveglio e molte anime qui nella città. E sono contento stamattina di vedere molti miei amici ministri. Il fratello Outlaw lì, l'ho appena notato quando mi sono alzato da Phoenix, e sono molto felice di vederti qua giù, fratello, fratello Outlaw. Voi, fratelli di Gerico, che venite quassù a Gerusalemme a trovarci, siamo sempre felici di averli. Proprio così, Tony. E così lo tirai fuori su dal fratello Williams non molto tempo fa su a Phoenix. Sai, dissi, Tucson, io vivo qui adesso, sai, quindi devo in qualche modo sostenere questo posto, vedi, sulla montagna qui, e guardare giù a Gerico e vedere i nostri fratelli, perché noi sempre... E il fratello Carl stava parlando di tantissimi che venivano da centinaia di miglia, da Phoenix qua giù. Quanti sono qui da Jeffersonville, Indiana? Alzatevi! Tutto intorno, qui, sono circa 2100 miglia. Oh, Carl! Così felice di essere qui e di godermi questa meravigliosa luce interiore del Figlio, interiore. Vedete, diciamo che questa è la città del sole, che è l'esteriore, ma oh, questo Figlio interiore, mai, è quello che mi piace. Ho goduto di queste benedizioni questa settimana e ho partecipato al risveglio del fratello Bethany qui alle prime assemblee di Dio. E certamente apprezzo questo valoroso soldato della croce. La sua bella predicazione ha significato molto per me questa settimana. Ho detto, il fratello Bethany e io abbiamo molte cose in comune, specialmente come ci facciamo la riga ai capelli. Il fratello Bethany è così, allora possiamo sempre riconoscerci ovunque siamo. Perciò siamo grati per questa opportunità di essere qui con il fratello Tony, non so dire quel nome, e quindi lo chiamo semplicemente fratello Tony. Scusatemi, loro chiamavano Pietro e Paolo, e così questo è Tony. Io dico sempre a loro, chiamatemi solo fratello Bill. È quello che mi piace, quel nome, fratello Bill. O fratello, in ogni caso, di essere associato a voi di essere un fratello. Ho gustato quella colazione. L'unica cosa che non c'era abbastanza melassa. Io l'ho finita e me l'ho fatta dare da mio figlio. E io l'ho finita e me l'ho fatta dare dal loro fratello. Ne avevo un piatto in più e io ancora non avevo abbastanza melassa. Sapete, io sono un battista. Non credo nell'aspersione. Mi piace battezzarli davvero. Mi piace molta, molta melassa. Ho preso la zuccheriera e non è rimasto molto dentro. Ho dovuto spolverarli un po' di zucchero, sapete? Ricordo giù al sud, giù, credo che fosse l'Alabama, ero con la gente della Battista missionaria. Ero laggiù a tenere un risveglio e mi trovavo in un piccolo vecchio portico chiuso da zanzariere all'esterno. E c'era un'anziana sorella di colore. Lei disse, sapete, avevo predicato intensamente quella sera e non riuscivo quasi ad alzarmi la mattina dopo. E lei mi chiamò e ricordo di essermi svegliato abbastanza in tempo per sentirla dire, «Ehi, Parson!» disse, «Tesoro, vieni, ho cucinato le tue frittelle già 4 volte stamattina!» 4 volte aveva cucinato quelle frittelle. Mi piacciono. È solo una storiella, lo so. Siamo qui proprio in comunione, sapete. Il vecchio fratello Bosworth, quanti hanno mai conosciuto il dottor Bosworth? Era un mio grande vecchio amico. Mi disse una volta, disse, fratello Branham, sai cos'è comunione? E io dissi, io penso di sì, dottore. Disse, sono 2 persone. In una sola barca. Sapete, è proprio qui dove loro. E così è il modo. È stretta comunione, stretta, non chiusa, stretta comunione reciproca. Ricordo un giorno, pensando alle frittelle, noi le chiamiamo frittelle al sud, fratello Bethany. Quasi noi. Ero in una piccola battuta di pesca su nel New Hampshire del nord, è la patria di quelle trote dalla gola rossa e dalla coda quadrata. E avevo avuto una piccola tenda canadese sulla schiena. L'avevo portata sulle spalle per circa 1 giorno e mezzo di viaggio, dove tutti i tipi con i piedi delicati non potrebbero arrivarci. Così mi trovavo addentrato là a pescare le trote. Oh, che momento stavo avendo! È una piccola tenda canadese. E il giorno prima una piccola pozza d'acqua. Oh, c'erano proprio delle gran belle trote che si trovavano là dentro e io stavo pescando proprio così veloce e ne prendevo una, se l'uccideva allora io la prendevo e la mangiavo, ma di solito la liberavo se non si feriva troppo e impigliavo sempre la mia esca su un mucchietto di salice dietro di me e pensai, domani mattina di buon'ora prenderò la mia ascia e andrò laggiù a tagliare quel salice, perché facevo impigliare la mia piccola esca Kutchman in quel salice. Così mi alzai presto e pensai, bene, potrei pescare una trota o due per colazione. Ed ero da solo e presi la mia piccola vecchia ascia e scesi a tagliare questo piccolo salice e mi pescai un paio di pesci. Ero sulla strada del ritorno e sentii un rumore. Era una vecchia femmina d'orso. Il posto ne era pieno lassù. Era un'orsa nera. Aveva 2 cuccioli e era entrata nella mia tenda. L'avevano demolita. Non era rimasto niente. Essa proprio non è quello che mangiano, è quello che distruggono. Sentono qualcosa fa rumore, loro ci saltano sopra, sapete, e il tubo della mia vecchia stufa era schiacciato e niente da fare se non tornare indietro. E quando la vecchia femmina di mamma orsa mi vide arrivare, corse via e richiamò i suoi cuccioli e uno di loro venne, l'altro non venne. Mi chiesi perché non era andato. Io avevo una vecchia pistola arrugginita là nella tenda. ma l'orso era sulla pistola, così non avrei voluto sparare alla vecchia orsa comunque e lasciare due orfani nel bosco. Quindi io sicuro, se si prende una vecchia mamma orsa con dei cuccioli, mi graffierà per davvero, sapete? Lei in qualche modo si arrabbia un po' quando ci si mette a pensare di andare a importunare quei cuccioli. Così questo piccolino stava seduto, e proprio un piccolo orsetto, sembrava che pesasse probabilmente 20 libbre, 15-20 libbre. Era presto, erano usciti dal letargo solo da poco tempo, e il piccoletto aveva la schiena girata verso di me, proprio tutto curvo, così. Beh, pensai, a cosa è così interessato quel piccoletto? E la vecchia mamma orsa e l'altro cuccioletto erano là fuori e lei continuava a fargli il richiamo e lui non le dava la minima attenzione. Pensai, che cos'ha quel piccoletto? Mi trovai un albero in linea dove avrei potuto salirci se lei mi avesse seguito. Così pensai, devo vedere cos'ha affascinato tanto quel piccoletto. Di solito scapperebbero. Così continuai a girare tenendolo d'occhio fino a quando non mi avvicinai lateralmente e vi sareste sorpresi di quello che stava succedendo. Quel piccolino aveva preso il mio secchiello di melassa e un secchiello da mezzo gallone pieno di melassa e ne aveva tolto il coperchio, e loro amano il dolce in ogni modo, sapete. Lui non sapeva come berlo, così prendeva solo la sua zampetta e l'intingeva e se la leccava così, sapete, quando la sollevava. E lui non riusciva, io urlai, dissi, va via da lì. E lui si girò, non riusciva a tenere gli occhi aperti, la melassa negli occhi, sapete, a guardare, sapete. E aveva ripulito quel secchiello che più non si poteva, e io rimasi proprio a ridere. E ogni volta, in quel momento, non si ha una macchina fotografica, sapete, per fare quella foto. E lui stava là, e poi, dopo aver finito di leccare il secchiello completamente davvero bene, si avvicinò alla vecchia mamma e al fratellino, e loro lo leccarono. Così pensai, è come una buona vecchia riunione pentecostale quando mettiamo le mani nel barattolo del miele completamente fino ai gomiti e poi usciamo, lo diciamo a qualcun altro, lasciamo che ci lecchino un po', sapete, proprio una riunione di buone leccate, sapete. Ecco cosa pensai che quell'orsetto stesse avendo. Ora non c'era condanna per lui fin tanto che leccava melassa, sapete. Così è come ci sentiamo in una buona riunione all'antica. Non c'è formalismo, non c'è niente di niente, solo semplicemente sedersi e leccare. È tutto. Nella Bibbia, sapete, il pastore portava sul fianco una bisaccia e molte volte all'interno portava pezzettini di miele. E quando aveva una pecora che stava male, il pastore andava e spremeva un po' di questo miele su una pietra calcarea. E anche alle pecore piace qualcosa di dolce, sapete? Così andava la pecora e andava a leccare su quella roccia. Leccava il miele, ma mentre leccava il miele riceveva il calcare e il calcare aiutava a guarirla. Ho un'intera bisaccia piena qui di miele e la metterò su quella roccia. Cristo, Gesù, e voi pecore iniziate proprio a leccare ora. Sono sicuro che esso curerà tutti i nostri mali se solo leccheremo sulla roccia dei secoli. E lui si prenderà certamente cura del resto. Egli è il nostro guaritore dei malesseri fisici e spirituali e il giglio della valle. E nel giglio troviamo l'oppio, e l'oppio sistema tutte le questioni. Mette in voi proprio uno stordimento, ed è come lo Spirito Santo viene. Vi mette in una condizione di spensieratezza, dove non vi preoccupate di chi sta intorno, né niente di questo. Allora dovete scaricarvi. Ecco, ricordo una ragazzina una volta che fu riempita dello Spirito Santo. Anche lei era una piccola metodista e stava dando una testimonianza, e non dimenticherò mai la ruda espressione, non peggio di ciò che faccio io. E lei disse: beh, voglio lodare il Signore per questo Spirito Santo. Disse: se fosse un po' di più scoppierei. Mi piacciono questo convegno e queste riunioni degli uomini d'affari del pieno Vangelo. E sapete, fui ordinato qualche anno fa, circa 35 anni, nella Chiesa Battista missionaria. E là cercai di essere un fedele ministro del Vangelo e di tutto ciò che sapevo che fosse giusto. Per anni. E poi dopo che arrivò la grande visione e non avevo mai sentito parlare di una cosa come Pentecoste, li avevo sentiti dire che c'era un mucchio di santi rotolanti in centro città che sbavavano a terra di tutto. Beh, io proprio non prestai mai attenzione a questo. Ma quando Dio mi chiamò, venni tra loro e ho proprio assomigliava a quello che c'era nel mio cuore, bramoso di qualcosa. Fu proprio come far calzare un guanto su una mano fredda. Fu proprio la cosa giusta e mi è piaciuta davvero. Quando venni tra i fratelli, scoprì che tra loro era come noi battisti. Erano separati in così tante diverse organizzazioni. Mai, erano di ogni diverso genere. E alcuni di loro cavalcavano un cammello con una gobba sola, e alcuni a due gobbe, e alcuni a tre gobbe, e alcuni nessuna gobba affatto. Ma sapete, pensai, non mi unirò a nessun determinato gruppo, perché sarei identificato solo con quel determinato gruppo, quindi starò solo tra loro e dirò: siamo fratelli. Credo che fu Giacobbe a scavare un pozzo e i Filistei lo fecero scappare da là. Se ben ricordo, lo chiamò malizia o qualcosa del genere. Poi ne scavò un altro e disse che i Filistei lo fecero scappare da là. Così lo chiamò conflitto. Ne scavò un altro, disse: c'è spazio per noi tutti. Ed è quello che credo io. C'è spazio per noi tutti. E ora io, l'unica cosa a cui mi sia unito da quando sono nel movimento del pieno Vangelo, sono uno di voi. E penso che sia la cosa più vicina al cielo che ci sia. Se c'è qualcosa di più vicino, cercherò di trovarlo. Ma questa è quello che ho trovato e mi piace questa. Starò con questa fino a quando non verrà qualcosa di meglio e sto aspettando che arrivi qualcosa di meglio. Come disse Pietro nel giorno di Pentecoste, disse: questo è quello, e se questo non è quello, allora terrò questo fino a quando non arriverà quello. Quindi mi terrò proprio a questo, perché questo è molto buono. E poi ho trovato che questi uomini d'affari cristiani, uomini d'affari del pieno Vangelo, stavano un po' allo stesso modo nella breccia tra le grandi belle organizzazioni delle chiese, cercando di collegare qualcosa che era, di avere comunione, sostenendo, non cercando di demolire una delle loro organizzazioni o di far sì che tutte diventino una, ma solo per portare comunione. Ed ecco perché mi sono unito, ed è l'unica organizzazione a cui appartengo, è questa, questi uomini d'affari del pieno Vangelo, perché sta cercando di fare quello che penso sia sarebbe un grande servizio a Dio e alla sua Chiesa, di portare un sentimento tra noi che non siamo separati, siamo fratelli e tutti abbiamo ricevuto lo stesso Spirito Santo. Ora, Dio ha dato a voi lo Spirito Santo, ha dato all'uomo dopo lo Spirito Santo, come il gruppo dei Branham. Ho 9 fratelli e ci sono alcuni grassi e bassi, alti e magri, e io sono il Signore in mezzo. Quindi loro sono diversi, alcuni con capelli biondi, alcuni con capelli neri e alcuni senza. E così io sono ancora il Signore in mezzo, quindi, ma in questo noi siamo fratelli. Uscivamo nel cortile sul retro e combattevamo fra noi, ma quando andavamo nel cortile davanti e qualcuno saltava su un Branham, era proprio davvero troppo grave. E così è come penso io che dovremmo sentirci tutti. Vedete, a volte Dio fa cose che noi potrebbero proprio non sembrare giuste ai nostri occhi, ma tuttavia, se è Dio a farlo, diciamo semplicemente Amen a questo. Dio lo fa lo stesso, vedete? E noi aspettiamo con ansia un momento che ero seduto nel servizio del fratello Bethany la scorsa domenica sera. Stava predicando sul marchio della bestia e l'uomo ha colpito a quel punto una nota che mi ha fatto fremere nell'anima. Ha detto che proprio in fondo alla strada c'è qualcosa di più grande che aspetta, qualcosa di quell'ordine, qualcosa che Dio sta preparando a fare. Anch'io lo credo, di concludere questa cosa e mandare la Chiesa in gloria. Che meraviglia! Ora facciamo sì di non essere davvero così pigri ora che noi, ricordate, Dio non cambia mai i suoi metodi. Egli rimane perché la sua parola, Lui è la parola e la sua parola non può fallire. Lui è infinito. Pertanto, se Dio prende una decisione su qualcosa, deve sempre rimanere tale. Non può tornare indietro e dire ho sbagliato, vedete? Io posso farlo, voi potete farlo, ma Dio non può perché è infinito, vedete? La sua prima decisione è eterna. Quando Dio diede all'uomo la migliore fortificazione che lui potesse avere per la sua, in cui legarlo, in cui chiuderlo, Dio diede all'uomo la sua parola nel giardino dell'Eden, la sua parola. Ed Eva fece quella avventata irrevocabile grande, una delle cose più avventate che abbia mai fatto o che abbia mai potuto fare, fu di ragionare con la parola di Dio. Noi non ragioniamo, la crediamo soltanto. Ora, Dio non ha mai convenuto altro se non di credere alla sua parola. Proprio così, la sua parola. Noi dobbiamo rimanere dietro a essa. Ora, solo una piccola goccia qui. Sapete, un giorno la Bibbia aveva predetto la venuta di un grande profeta che avrebbe radunato Israele. E quando egli venne, sapete che passò dritto tra le persone e loro non lo riconobbero? E poi un giorno Gesù stava parlando ai suoi discepoli, disse, il figlio dell'uomo sta salendo a Gerusalemme, e così via. Dissero, perché gli scribi, ovvero gli scrittori delle scritture, perché gli scribi hanno detto che Elia deve prima venire a ristabilire tutte le cose? Egli disse, vi dico che veramente verrà prima Elia, ma dico che Elia è già venuto e voi non l'avete riconosciuto. Vedete, egli è passato dritto, non l'hanno riconosciuto. Allo stesso modo il figlio dell'uomo, capirono che parlava di Giovanni Battista. Ora, vedete, era solo uno svitato giù sul fiume da qualche parte, un uomo selvaggio che cercava di affogare la gente nell'acqua e così via. Un messaggio davvero strano. Ma quello era il precursore di Dio. Ed è passato e non l'hanno nemmeno riconosciuto. Gesù venne, suppongo che un terzo dei giudei non sentì mai parlare di Giovanni. Suppongo che quando Gesù sulla terra, non troppi giudei, è un centesimo della popolazione della terra, seppero mai che lui era qui. Era venuto e se n'era andato. La Chiesa, voi cattolici, anche voi cercate di reclamare San Patrizio. Tutti quelli che hanno conosciuto San Patrizio, lui era circa tanto cattolico, cattolico romano quanto me. Quindi, ma guardate, guardate Giovanna d'Arco, quella santa ragazzina che vedeva visioni e così via. Che cosa avete fatto? L'avete bruciata al rogo come strega. Se n'era andata prima che voi riconosceste che fosse una santa, vedete? Sapete cosa? Non sarebbe orribile? E Gesù disse, come avvenne ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dove 8 anime furono salvate dall'acqua. E se oggi arrivasse il rapimento, e lui ne prenderebbe 2 da Tucson e 1 da Phoenix e da tutto il mondo, come sarà il rapimento universale? E quelli che risuscitano dai morti andranno incontro a lui nell'aria e saranno portati via, una cosa misteriosa. E poi uno di questi giorni il giudizio cade sulla terra. Voi dite, beh, non doveva prima esserci un rapimento? È già venuto e voi non l'avete riconosciuto. Pensate a quante persone scompariranno nel mondo oggi e non ci sarà nemmeno una parola. Non ne saprete nulla. Ci saranno 500 persone nel mondo oggi che arriveranno a mancare. Voi non ne saprete nulla. Viviamo in un momento straordinario. Prepariamo le nostre lampade. Non dico che sarà così. Sto dicendo, e se lo fosse, il giudizio colpisce e il rapimento è passato. Vedete? Egli è già venuto e voi non l'avete riconosciuto. Quindi, quando ci riuniamo in queste riunioni, riuniamoci noi per un solo scopo, cioè servire Dio. Mettiamo in affari le nostre vite. A cosa ci serve imitare qualcosa? Perché accetteremo un sostituto quando tutti i cieli sono pieni di genuina potenza pentecostale e di benedizioni? Perché dovremmo accettare un sostituto? Non esaurirete le benedizioni di Dio? Chiedete in abbondanza. Potreste immaginare un pesciolino lungo circa mezzo pollice là fuori in mezzo all'oceano che dice, meglio che beva quest'acqua con moderazione, potrei esaurirla. Ora questo sembra ridicolo. Beh, è ancora più ridicolo pensare che si potrebbe esaurire la bontà di Dio. Io guardavo poco fa, è un onore vedere quell'uomo anziano, il padre e la madre di Carl Williams, la prima volta che ho avuto il privilegio di vederli, per quanto sappia, tenersi ritti e pensare a circa 80 anni, qualcosa del genere, e come Dio ha mantenuto quella coppia di anziani. Potrebbero sembrare il fratello di Carl, non suo padre. E Tony ha detto che sua madre è scesa dall'auto là fuori e ha sbattuto la portiera e ha attraversato come un soldatino dall'altra parte. Mai, mai. Vedete quanto è stato buono Dio con noi. Ora, se non siete membri di questi uomini d'affari del pieno Vangelo, voi uomini, come Battista, parlo a voi Battisti, in quanto ai metodisti, io sono un metodista e... Una volta stavo predicando giù in Arkansas e io ero un anziano con le stampelle ed era stato guarito, vendeva matite per strada e stava in piedi quella sera e stava proprio seguendo tutta la riunione. Erano circa, credo, 5 o 6 mila persone riunite là al Robinson Memorial Auditorium e lui a Little Rock e lui disse, lodi a Dio per avermi guarito. Non si riusciva quasi a predicare. E subito si alzò in piedi e disse, ehi, fratello Brian, voglio dirti qualcosa. Ora, stava proprio avendo un giubileo gastronomico tutto suo. Quindi lui si stava dando proprio un buon momento. Era stato guarito e questo significava tutto per lui. E così disse, sai... Capito che fosse? Era un nazareno. E disse, sai, ti ho sentito parlare ed ero sicuro che tu fossi nazareno. Poi ho sentito dire a qualcuno che eri battista. Disse, e la maggior parte della tua gente qui è pentecostale. Io non lo capisco. Io dissi, Oh, è molto facile! Dissi, sono un battista nazareno pentecostale! Ecco, proprio così! Noi siamo cristiani, nati del suo spirito, lavati nel suo sangue, aspettando la venuta del nostro Signore. Dio vi benedica! Se sei un uomo d'affari o quant'altro, lascia che ti dica qualcosa, entra! Vieni in comunione, non avere solo comunione con un gruppo di uomini a cui puoi stringere la mano, ma ricevere ciò che hanno, lo Spirito Santo. Quello porta alla vera comunione. Sapete, non potete fabbricare nulla. Non vi viene chiesto di fabbricare qualcosa. Alla Chiesa non viene chiesto di produrre né di fabbricare frutto. Dovete portare frutto. Vedete, non si potrebbe dire a una pecora, fabbrica lana. Lascia proprio che diventi pecora e porterà lana. Ecco qual è il problema di questo. Cerchiamo di fabbricare qualcosa. Non fabbricatelo, siate. Mettete proprio a posto l'interno. Potreste immaginare un uccello nero che si siede là sopra e si mette piume di pavone tra le ali e dice, vedi che sono un pavone? Sta cercando di metterci qualcosa che non è mai cresciuto da dentro a fuori. E stiamo trovando troppo di quello tra i nostri gruppi pentecostali. Facciamo sì di essere pentecostali autentici e veri, nati di nuovo. Dirò ora, è l'unica cosa che io abbia mai trovato da questa parte del cielo che mi dia la certezza che i miei peccati sono spariti e io sono nato dallo Spirito di Dio. Allora avete qualcosa, un'ancora in voi che tiene. Beh, non avevo intenzione di prendervi così tanto tempo. So che dovete andare e io sono in qualche modo uno di questi tipi prolissi. Mi ci vuole circa un'ora per iniziare e poi predico circa 2 ore, poi mi ci vogliono circa 3 ore per fermarmi. E così io non sarò così radicale stamattina comunque. Quindi apprezziamo che siate venuti e vivo qui a Tucson, ora qui nella buona vecchia Gerusalemme, e sarò giù una volta o due, fratello Tony, se il Signore vuole, per aiutare e partecipare a tutti i risvegli di tutti voi. A voi, fratelli ministri, non sono mai venuto qui per costruire una chiesa, sono venuto qui per dare una mano a quello che è già costruito, per dare la mia spinta a tutto quello che mi è possibile, per aiutare voi, fratelli, a vincere anime qui a Tucson, per non iniziare mai una riunione da qualche parte, o a meno che non sia una riunione in cooperazione o qualcosa che potremmo mettere insieme. Non sono mai venuto per iniziare una chiesa, no Signore, ne abbiamo molte, ciò che ci occorre è riempirle di cristiani nati di nuovo, sì Signore. Quindi sono qui per mettermi all'opera e aiutare in ogni modo possibile e ovunque posso e a ogni porta che è aperta per dare la testimonianza della grazia salvifica del nostro Signore Gesù Cristo e il riempimento del suo Spirito che mi ha mantenuto tutti questi anni. Ora, molte volte ho visto Tony poco fa, ha detto, devo annotare, fratello Branham, quello che volevo dire. Così faccio io. Sapete, quando si diventa un po' vecchi, non si ricorda proprio come una volta. Qualcuno ha detto l'altro giorno, ha detto, fratello Branham, quanti anni hai? Oh, ho detto, ho superato i 25. Di quanto? Ho detto, li ho superati per la seconda volta. Quindi non sono più un bambino. Ecco perché ci facciamo la riga in mezzo nei capelli, fratello. Proprio così, proprio così. Bene, amate tutti il Signore? Oh, meraviglioso! Ora, mettiamo da parte ogni minimo peso e ogni minima preoccupazione ora. E mi chiedo se non vi crea troppo disturbo adesso, dato che siamo stati seduti molto tempo, se possiamo proprio alzarci giusto un momento per pregare. E ora, mentre siete in piedi, leggerò un capitolo o un versetto dalla Bibbia mentre ascoltate attentamente, per piacere. Sto per leggere dal libro della Rivelazione di Gesù Cristo a partire dal 14° versetto del 3° capitolo. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il fedel testimonio e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi che tu pur freddo o fervente, così perciò che tu sei tiepido, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò fuori della mia bocca. Perciò che tu dici, io sono ricco, sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quel calamitoso, miserabile, povero, cieco e nudo. Io consiglio a te di comperar da me dell'oro affinato per fuoco, a ciò che tu arricchisca, e dei vestimenti bianchi, a ciò che tu sii vestito e non apparisca la vergogna della tua nudità, ed ungere con un collirio gli occhi tuoi, a ciò che tu vegga. Io riprendo e castigo tutti quelli che io amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io donerò di seder meco nel trono mio, siccome io ancora ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio nel suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Con i capi chini e il cuore, preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo stamattina, nostro benevole e nobile Dio, che hai riportato il Signore Gesù dai morti e ce lo hai presentato stamattina sotto forma dello Spirito Santo, che sta richiamando il nostro cuore in quanto a un cammino vicino con Lui. Che mentre vediamo concludersi il giorno del tempo presto svanirà ora nell'eternità, ci stiamo avvicinando alle rive, possiamo sentire le ondate. Oh Dio, questa è un'ora pericolosa, come leggiamo qui, quest'ultima epoca della Chiesa, la Laodicea, dove ci stiamo avvicinando alla riva, e le ricchezze e le cose di questo mondo hanno accecato gli occhi della gente. Oh, preghiamo Dio che la nostra ancora afferri la roccia dei secoli e attenda l'alba. Concedilo, Signore. Benedici questo movimento di Dio che si chiama la sezione degli uomini d'affari del pieno Vangelo. Preghiamo che tu benedica questa determinata sezione qui a Tucson. Possa crescere al punto che questo Ramada debba abbattere queste mura e allargare la sua tenda per contenere i cristiani nati di nuovo che verranno. Concedilo. Benedici il fratello che verrà con il risveglio, con una tenda in città, possa essere uno strumento per aiutare a portare anime in queste chiese e nel regno di Dio. Benedici il fratello Bethany su alla prima assemblea, mentre porta avanti la sua grande opera lassù per il regno di Dio, Signore. Come preghiamo che tu continui con lui e con le chiese in tutto il paese. Ora mentre ti aspettiamo, possa lo Spirito Santo darci l'interpretazione e portare alla luce il contesto del testo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi.
Did
Vi siete mai fermati a pensare solo per un momento che questa potrebbe essere la nostra ultima volta che ci incontriamo insieme? Sapete che ci potrebbero essere alcuni di noi qui se torniamo di nuovo il giorno della prossima riunione? Noi, alcuni di noi che mancheranno, non sappiamo cosa accadrà. E quindi questa potrebbe essere la nostra ultima volta che ci sediamo in un gruppo come questo e ci riuniamo a mangiare insieme su questa terra. Ma ricordate, sta arrivando un momento in cui ci rincontreremo. Non a una colazione, ma a una cena. Oh, dove il grande banchetto di Dio e il matrimonio dell'agnello e le grandi sedie si estendono di cielo in cielo e i redenti di tutte le epoche seduti lungo il tavolo l'uno dall'altro. Sarà un tempo glorioso. Io lo sto aspettando. Ora, voglio prendere un testo stamattina per parlarvi solo per qualche minuto. Ora non vi tratterrò più a lungo del possibile. Voglio parlare, ho delle scritture e delle note scritte qui, da cui vorrei parlare per qualche minuto sull'argomento di una porta in una porta. Ora, questa è un'ambientazione molto insolita che vediamo stamattina nella nostra lettura della scrittura. È insolita sotto molti aspetti perché è una delle scritture più penose che ci sia nella Bibbia. E questa scrittura qui perché parla di quest'epoca in cui viviamo. Sta parlando dove in quest'epoca Gesù Cristo è stato messo fuori dalla sua stessa chiesa e sta in piedi, bussando alla porta, cercando di entrare di nuovo. E la ricchezza e i piaceri del mondo lo hanno cacciato dalla chiesa al punto che la chiesa diventa proprio tiepida. È un quadro molto penoso di tutte le altre chiese nelle epoche della chiesa. Ho appena terminato di esaminarle nella mia chiesa e tornerò indietro ora partendo dal 17° per prendere i 7 suggelli. E ora in questo troviamo che tutte le altre chiese nelle epoche della chiesa avevano accettato. Ma l'ultima epoca della chiesa, la Laodicea, Cristo era stato tolto dalle persone e lo avevano messo fuori dalla chiesa e lui stava cercando di tornare dopo essere stato tolto fuori, bussando alla porta, divenne cieca. Molto insolito, ma sapete, a volte sono cose insolite in cui Dio appare. Dio appare nell'insolito perché Dio è insolito. Fa cose insolite, appare in momenti insoliti e si vede in momenti insoliti, quando delle volte non pensereste di vederlo, che lui sia lì eppure c'è. Molto insolito. Egli opera in modi misteriosi, ha detto la Bibbia, i suoi prodigi che compie. Pertanto, ciò lo rende insolito. Ed è così. Noi entriamo nella solita tendenza delle cose e manchiamo Dio. È l'insolito che porta Dio molte volte, le cose insolite. Qualcosa, diventiamo così legati in un certo credo o qualcosa che stiamo cercando di servire. E poi se tutto non avviene proprio secondo come pensiamo che dovrebbe, allora noi lo contrastiamo. Non è di Dio, facciamo un grave errore. Dio si mostra e poi si nasconde nella stessa cosa in cui si mostra, vedete? Si mostrerà in qualcosa, poi si ritirerà e si nasconderà. Come il seme, egli si mostra in un bel fiore, poi lo lascia marcire, ma si sta nascondendo per spuntare di nuovo. E Dio lo fa così. Egli è molto insolito, tempi insoliti, modi insoliti e a volte piccole cose. Noi non riusciamo a trovare Dio molte volte perché pensiamo sia troppo piccolo. Ci stavo pensando pochi minuti fa, quando stavamo parlando della piccolezza della sezione, o che folla piccola che avevamo. Ora, è stato un mio privilegio di parlare con delle grandi folle. A Bombay, in India, ne ho avuti 500.000 in una sola riunione. In Africa, Sudafrica, circa forse 250.000 in una sola riunione. Ma dove ho trovato la più dolce benedetta di tutte? È stato quando abbiamo avuto riunioni di preghiera in una piccola casetta. Dio è nel luogo insolito e nelle cose insolite. Mi ricorda, dato che questo canadese qui stava parlando qualche momento fa dei miei buoni amici dal Canada. Qualche tempo fa, il re Giorgio, per il quale ho avuto il privilegio di pregare, come sapete, che aveva la sclerosi multipla, il Signore lo ha guarito. E venne in Canada quando soffriva ancora di questa sclerosi. Ed era un uomo valoroso. E tutte le scuole si presentarono quando lui attraversò Vancouver, in modo che potessero uscire a prendere la loro, diedero loro una bandierina britannica e da sventolare per onorare il re, la corona, mentre lui passava. E un mio buon amico, il fratello Ern Bachter, mentre lo stavamo ascoltando nella trasmissione, mentre passava, lui e la sua amabile regina erano seduti là ed eravamo seduti nella stanza e non lo dimenticherò mai. Ern fu così sopraffatto che saltò dalla sedia e mi abbracciò. Iniziò a piangere e io dissi: perché tutta questa emozione, fratello Bachter? Disse: fratello Branham, quello è il mio re. Pensai, se ha potuto far sentire così un canadese, sapere che il suo re stava passando, che cosa dovrebbe fare una chiesa nata di nuovo quando Gesù inizia? Lì, anche se con la sua sclerosi multipla, seduto nella sua carrozza, la sua automobile, e si mise dritto, sebbene disse di soffrire terribilmente per le ulcere, e la schiena gli dava tantissimo fastidio. E gli insegnanti fecero uscire tutti i piccoli per andare a sventolare queste bandiere. E dopo che la parata fu finita, i bambini dovevano tornare a scuola. E quando ritornarono in una certa scuola, tutti tornarono tranne una bambina. E l'insegnante si allarmò quando fece l'appello e la bambina non c'era. Quindi disse: devo andare a trovarla. E portò i bambini e andarono per le strade in cerca di questa determinata bambina. E dopo un po' la stessa insegnante trovò la piccolina in piedi di fianco al palo del telegrafo che piangeva proprio a dirotto. E mentre piangeva, e l'insegnante disse: cosa c'è tesoro? Disse: non sei riuscita a sventolare la tua bandiera al re? Disse: sì, ho sventolato la mia bandiera al re. Disse: sei riuscita a vedere il re? Sì, io ho visto il re. Beh, disse, allora per cosa stai piangendo? Lei disse: sai, io sono così piccola, io ho visto il re, ma lui non mi ha vista. Ora potrebbe essere così con il re Giorgio o qualsiasi altro re, ma non è così con il re Gesù. Non importa quanto piccola la congregazione che egli ti abbia dato da far da pastore, quanta piccola sembri l'opera solo di parlare al lattaio o allo strillone, egli lo vedrà. Non si può fare nulla per Gesù che lui non lo sappia. Dovete ricordare che lui sa ogni minima cosa che fate e ve ne darà tutto il merito, perché è quello che vi è stato assegnato di fare. Non importa quanto sia piccolo, fatelo lo stesso. Se volete sventolare la vostra bandierina, sventolatela. Lui è in quella cosa insolita. Lui potrebbe vincere un'anima. Credo che fu Dwight Moody, o mi sbaglio, potrebbe non essere stato. Una sorella anziana aveva un peso nel cuore che voleva vincere un'anima a Cristo. E lei era una lavandaia, avvenne 150 anni fa, credo. E risparmiò i suoi soldi fino a quando ebbe risparmiato $3. E prese in affitto una vecchia scuderia per $1 la settimana. E lei andò laggiù, la ripulì da sola, e prese il suo lavatoio e fece un altare, e mise su un pulpito e la schiuma ancora sul vecchio lavatoio, e prese degli opuscoli e iniziò a distribuirli. Erano i primi giorni qui in America, e tutti lo guardavano, lo buttavano a terra. Lei era una metodista, e così lo buttavano a terra. E i metodisti allora erano come i pentecostali, sono stati un gruppo di fanatici. Giacevano nelle case della scuola e cadevano sotto la potenza di Dio e versavano loro acqua sulla faccia. E non ditemelo, sono stato proprio nelle riunioni. Vedete? E se li avessero solo lasciati stare, invece di portarli indietro, solo lasciarli andare avanti, sarebbero stati i pentecostali. Vedete? Ma quindi questa povera anziana che distribuiva questi opuscoli è nessuno. Tutti li gettavano per strada. E c'era un... stava in piedi piangendo perché l'avevano rifiutata, mentre aveva cercato così tanto di portare un ministro in città per avere il risveglio. E il ministro doveva comparire quella sera. Se ne stava andando via e c'era un caro ragazzino con suo padre giù al sud. Li chiamiamo Galli, sapete, con le bretelle, i capelli arruffati che scendevano sul collo. Si avvicinò e disse: «Ehi, signora, cosa stai regalando?» E lei disse: «È un opuscolo, tesoro». Disse lei: «Beh», disse lui, «io non so leggere». Dice: «Che cosa dice?» E disse: «Beh, avremo una riunione giù nella vecchia scuderia stasera». Disse: «Grazie, posso averne uno?» Disse lui: «Sì», e se lo mise in tasca. Quando la riunione ebbe luogo quella sera, sapete chi c'era? Il vostro fedele vecchio pastore e la signora. Quello fu tutto alla riunione. Il valoroso vecchio soldato, che ce ne fosse uno mille, prese il suo testo, rimase lì e predicò alla signora, proprio così fedele come se stesse predicando a 10.000. Chi esitava alla porta circa all'inizio del sermone, se non questo caro ragazzino dai capelli arruffati? Quella sera si ritrovò all'altare. Se non sbaglio, quello era il piccolo Dwight Moody che mandò 500.000 di anime a Cristo. Vedete? Oh my! Quante grandi riunioni e cose elaborate succedevano. Vedete, Dio è nelle cose insolite. Dio appare insolito. Vogliate ricordarlo? Ora non riesco a ricordare l'artista che dipinse questo quadro di Gesù che bussa alla porta. È un artista greco. Non riesco proprio a ricordare il nome dell'uomo al momento, ma aveva trascorso praticamente la vita dipingendo questo quadro. E vedete, prima che possa essere appeso nel museo, deve prima passare per la sala dei critici. Ogni quadro importante deve farlo, deve affrontare i critici. Oh, vorrei avere il qualcosa che serve per metterlo davanti a questo uditorio stamattina. Vi rendete conto, pentecostali, mentre ci raffreddiamo, che Dio ci ha portati oggi attraverso la sala dei critici? La Chiesa deve passare per la sala dei critici prima che possa entrare nel museo come sposa. Certo, riuscite a sostenerlo. Siete pronti a venire con la scrittura e a rimanere valorosa la vostra testimonianza nell'amore di Cristo? State ritrattando uscendo con il mondo. Come ha detto la Bibbia, Dema mi ha lasciato avendo amato il presente secolo. Lì è dove si trova la Chiesa oggi, pesata sulla bilancia. Ecco perché diventa Laodicea. Questo quadro, come lo dipinse l'artista, quando andò nella sala dei critici, non riuscirono a trovare nulla di sbagliato. E alla fine un grande critico si avvicinò e disse: c'è una cosa che non va nel tuo quadro. Disse: è vero, Gesù con la lanterna in mano, che viene di notte nell'oscurità del peccato. È un bel quadro. La sua espressione, con le aspettative che qualcuno che venga alla porta quando lui bussa, disse: è meraviglioso. E lo sguardo sul suo volto, mentre brama di sentire dall'interno. Ma, Signore, non c'è un chiavistello sulla porta. Se egli venisse, come potrebbe entrare Gesù? Perché non c'è un chiavistello sulla porta. Oh, disse l'artista, l'ho dipinto così, perché il chiavistello è all'interno. Gesù non può entrare solo per la sua volontà. Deve essere la tua volontà farlo entrare. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno dalla mia voce entra, mi lascia entrare, io entrerò e cenerò con lui ed egli meco. Questo è il quadro che stiamo guardando adesso. Per cosa bussa un uomo ad una porta? Cosa fa a bussare un uomo a una porta? Sta cercando di guadagnare l'accesso. Sta cercando di entrare. Lì, forse c'è qualcosa di cui vi vuole parlare, o forse vuole parlarvi di qualche affare o di qualcosa, o forse vuole darvi qualcosa. C'è qualche motivo, altrimenti non busserebbe alla porta. Vedete? Noi solo, la dignità umana sarebbe solo di aprire la porta e di vedere cosa vuole la persona. È solo proprio la cosa umana da fare, aprire la porta, chiedere all'uomo: chi sei, cosa vuoi? Lui vuole, forse, vuole farvi visita, giusto sedersi, dire: sono tuo amico, mi piacerebbe parlare un po' con te stamattina. Quindi vi sedete, se è un amico, gli parlate. Se è una persona che vuole qualcosa da voi, potreste parlarne. Vedete? Molte persone importanti hanno bussato alla porta nel corso della vita. Ora, dipende molto, dopo che si va alla porta, chi sta bussando. Si deve sapere chi sta bussando, ma si dovrebbe almeno andare alla porta. E l'unica cosa decente da fare è scoprire chi c'è alla porta. Andate lì, se qualcuno bussa, dite: chi è? Aprite la porta. Chi sei? Cosa desideri? Oh, molti, molti. Potrebbe essere una persona importante. E se fosse una persona importante, sarebbe un grande onore per voi se apriste la porta a qualcuno che fosse una persona importante. Cosa pensate che sarebbe accaduto qualche anno fa quando Adolf Hitler era il Führer della Germania? Cosa ne pensate di un piccolo tizio che viveva nel vicolo o in fondo alla strada da qualche parte? Se avesse sentito bussare alla porta una mattina, sapete, e fosse andato alla porta, e questo piccolo fante tedesco che stava lì, in piedi, e lì fosse stato Adolf Hitler, in piedi alla porta. Beh, lui era l'uomo più importante della Germania una volta. Vedete? Certamente. Beh, era un uomo importante. Sapete cosa avrebbe fatto quel piccolo fante? Sarebbe quasi svenuto. Sarebbe stato sull'attenti. Avrebbe sollevato il suo saluto tedesco. Avrebbe detto: grande Führer della Germania, entra nella mia umile casa. Tutto quello qui che desideri, tutto quello che il tuo servitore può fare, fammelo solo sapere. Sarò felice di farlo. Oh, che onore! Sapete cosa? Ogni giornale in Germania avrebbe riportato quell'articolo. l'articolo del grande Adolf Hitler, che era andato a casa di un comune soldato, aveva bussato alla porta e aveva chiesto qualcosa, che Hitler aveva chiesto qualcosa a un fante, era andato a casa sua e aveva onorato la sua casa. Beh, che cosa grandiosa sarebbe stata! Quale è il... Se tu fossi stato in Italia e ai tempi di Mussolini, e Mussolini era il dittatore di Roma, dell'Italia, e se un povero in fondo alla strada avesse sentito bussare alla porta una mattina e ci fosse stato Mussolini alla porta, oh my, i loro cuori avrebbero fremuto. Bene, grande dittatore, grande onorato signore, entra nella mia casa, tremante, scosso. Cosa potrei fare? C'è qualcosa qui che desidereresti? C'è qualcosa che il tuo servo potrebbe fare per te? Oh, sarebbe stato un grande onore per qualsiasi romano aver avuto Mussolini a casa sua. Oppure, e se la regina d'Inghilterra oggi venisse qui a Tucson e atterrasse qui in un aeroporto e venisse in una delle nostre case qui, una delle nostre... Noi siamo solo persone comuni. E se la regina d'Inghilterra venisse dall'Inghilterra, fin dall'altra parte del mare, atterrasse qui, fuori all'aeroporto, all'aeroporto e venisse portata dal taxi, e venisse a bussare alla vostra porta, e voi, un onorevole signora, o un gentiluomo, cammineste verso la porta e direste, salve, e lì, stesse lì, proprio come una donna normale, e direste, salve, chi sei? Sono la regina d'Inghilterra, e si identificasse. Oh my, che onore, che rispetto. Ogni giornale in tutta Tucson, in tutti gli Stati Uniti, sarebbe sulle notizie nazionali che la grande regina d'Inghilterra è arrivata fino a Tucson, in Arizona, e ha fatto visita a voi, una persona povera. La dignità che avrebbe conferito alla regina di umiliarsi a venire alla mia porta o alla vostra porta. Beh, sapete cosa direbbe? Anche se lei non siete sotto il suo dominio, ma comunque è una persona importante. È la regina più importante del mondo. Quando si tratta di nazionale, è la più importante regina nazionale del mondo. Beh, avreste detto, onorevole regina, entra nella mia casa. Se c'è qualcosa qui che desideri prendere, qualsiasi cosa tu voglia fare, sii proprio la benvenuta. Beh, certo, e tutti i giornali l'avrebbero riportato. O anche stamattina, se il nostro presidente Kennedy venisse alla vostra porta. Oh, potreste non essere d'accordo con lui sulla politica, ma tuttavia lo lascereste entrare. Perché? Non perché può darsi sia solo un uomo, ma è per chi lui è. È il presidente dei nostri Stati Uniti. Tuttavia, noi potremmo essere in disaccordo con lui, io lo sarei, sulla politica, ma tuttavia sareste onorati di avere il presidente Kennedy che viene alla vostra porta. E se facesse un viaggio speciale per venire alla vostra porta? Beh, sarebbe sulle notizie ovunque. L'umile signor Kennedy, presidente degli Stati Uniti, è volato a Tucson, in Arizona, per venire alla porta di John Doe. Che grande onore sarebbe per lui, e che onore per voi. Beh, non lo respingereste in nessun caso, certo che no, lo ricevereste sicuramente, perché è un uomo importante. Ma chi è più importante di Gesù? E lui è rigettato da più porte di tutti i dittatori e re potentati del mondo. Sì, io sto alla porta e picchio, e se qualcuno dalla mia voce apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. Oh, questi piccoli colpi che riceviamo alla porta. Molte volte Gesù bussa alla porta del nostro cuore. Ecco dove si trova la Chiesa oggi. Quei piccoli colpi, li sentite senza dubbio, proprio ora. Che cos'è? È Gesù che cerca di entrare, di guadagnare l'accesso alla porta del vostro cuore. Egli vuole parlarvi un po'. E se onorereste il presidente, che dire di Gesù? Se voi in nessun modo rifiutereste il presidente, come allora potreste rifiutare Gesù? Il presidente è solo un uomo, deve morire. Ma Gesù è il vostro Dio, Lui è il vostro giudice. Non solo quello, ma lo stesso è il vostro giudice. È ora il vostro Salvatore. Ora, il presidente potrebbe volervi chiamare nell'esercito, potrebbe chiamarvi a fare qualcosa che sarebbe orribile da fare, potrebbe chiamarvi o prendere qualcosa da voi, prendere i vostri figli, o qualcosa per essere suoi servitori o altro, potrebbe fare qualcosa del genere. Ma Gesù non vuole questo, Lui vuole darvi qualcosa. Ecco perché bussa, ha qualcosa per voi. Non c'è niente che potrebbe essere più grande di quello che vuole darvi. Lo Spirito Santo vuole darvi la vita eterna. E se il presidente dicesse, farò, vengo a prenderti e ho l'autorità di farlo e di farti diventare il presidente degli Stati Uniti. Voi dovete rinunciarci prima o poi. E se la regina volesse farvi regina d'Inghilterra e farvi indossare la corona, essa dovreste cederla. Ma Gesù ci dà una corona della vita che mai cederemo, una corona incorruttibile della sua gloria. E non dobbiamo cederla, Lui ce la dà, è una benedizione, è lo Spirito Santo con cui vuole coronare la nostra vita. Come potremmo essere così indifferenti da allontanarlo? Che cose avventate che fa la Chiesa? Quanto può diventare avventata la gente da commettere un tale errore come rifiutare di ascoltare quel bussare alla porta? Quanto folle sarebbe per qualsiasi uomo o donna presente stamattina allontanarsi da quel bussare? Vita eterna! E guardiamo e vediamo formarsi le nuvole del giudizio per sentire la scienza che dice: mancano 3 minuti a mezzanotte. E praticamente 2 di quei minuti se ne sono andati. Quello era diversi anni fa. E vediamo la Chiesa sparsa, vediamo succedere tutto così com'è, e la denominazione inizia a diventare denominazione, il raffreddamento e i giorni del risveglio sono quasi, così sembra, finiti. Potremmo pure affrontare la verità. Oh, abbiamo molto rumore, certo, facciamo il ritmo sul piano, saltiamo su e giù, le donne si tagliano i capelli e gli occhi blu e continuano, e gli uomini glielo lasciano fare. È contrario alla scrittura. Uno spettacolo così ripugnante che vediamo persino oggi sulle nostre strade. Ieri ho portato i miei figli, vogliono scendere per vedere passare la parata del rodeo. I miei bambini piccoli, mio padre era un cavaliere, io ho fatto un po' di equitazione ed è proprio loro che gli piacciono i cavalli e volevano vedere i cavalli. E quando mi sono fermato per strada mi sono sentito male nel mio essere più interiore e sono tornato indietro a vedere come le persone oggi stanno provando a vivere nel passato, cercando di vivere qualcosa che era. Siamo in un mondo che cambia, è in continua evoluzione. Nel mio paese, sono kentuchiano, sapete, di nascita, così tutta la mia famiglia vive lì praticamente, e hanno il Renfrew Valley, provano a imitare i montanari. e accendono lampade a kerosene e cucinano con una stufa a legna e indossano abiti come indossavano i primi pionieri. Sono in un mondo che cambia, cercando di vivere in un siete in un tempo moderno, cercando di tornare indietro e di vivere qualcosa di diverso che era. Cosa lo fa fare a un uomo? Perché deve farlo? Ma poi si prova a portare loro un Vangelo che non cambia mai? Non lo vogliono! Vogliono qualcosa di moderno e aggiornato, qualcuno che li accarezzerà sulla schiena e li lascerà andare semplicemente unendosi alla Chiesa e vivendo come vogliono. Ma quando si tratta di un vero ritorno al Vangelo, non lo vogliono! È quella stessa cosa che in loro ha fame di tornare indietro. Il Vangelo e cercano di soddisfarlo col riprendere le cose naturali e rifiutando le cose spirituali. Vedete come il diavolo capovolge il Vangelo alla gente? Senza disprezzare le mie sorelle, ma se nei primi giorni una donna fosse passata per la città, come ne ho viste alcune ieri, con un paio di pantaloni, come la signora ci sia mai entrata, sembrava proprio che la pelle fosse fuori. Mi sono chiesto come la donna abbia potuto metterci il piede camminando per la strada, quando la Bibbia ha detto: colei che indosserà un indumento che appartiene a un uomo è un abomino alla vista di Dio. E con quel blu, tutto il retro degli occhi, se avesse attraversato una città di frontiera, il vecchio dottore l'avrebbe messo in ospedale e messo in quarantena la città per una malattia che una donna è andata in cancrena prima di morire. Proprio così! Che malattia! E poi si prova a tornare indietro e a vivere qualcosa. Poi si rifiuta il bussare dell'antico Vangelo dello Spirito Santo e come fu il giorno di Pentecoste, con gli stessi attributi che aveva in sé di nettarci e renderci nuove creature. Stiamo vivendo nelle ombre. E la Chiesa in quell'epoca di Laodicea, ricca, non ha bisogno di niente. Ora, noi pentecostali non possiamo urlare troppo ai battisti e ai metodisti, perché da che pulpito verrebbe la predica? Lo sapete. Quindi abbiamo fatto la stessa cosa. Ora, proprio così. E ecco, io sto alla porta e picchio. E se alcuno... Ora, ricordate, la Bibbia ha detto che lui era fuori dalla Chiesa in quest'epoca, che cercava di entrare. Ora non si può contestare la parola di Dio. Vedete? Stava cercando di entrare, implorando di entrare. Alcuno aprirà la porta, mi lascerà entrare. Oh, io entrerò e cenerò con lui. Vedete? Egli ha qualcosa su cui vuole parlare con voi. Qualche affare o un piano di salvezza. Vuole parlarvi. Ma forse siete diventati così indottrinati e così duri, indifferenti, che non volete sentirlo parlare. Proprio così. Ecco, io sto alla... Voi dite, oh, fratello Branham, ora aspetta solo un minuto. Io l'ho già fatto entrare. Beh, forse avete fatto solo quello. Ma forse è tutto quello che avete fatto, di lasciarlo solo entrare. Vedete, molte persone non temono al pensiero stesso dell'inferno e sanno che ci andranno senza Cristo. Vedete? E diranno, beh, l'ho lasciato entrare sicuramente 30 anni fa, 20 anni fa, ma potrebbe essere solo tutto quello che avete fatto. E se io venissi a casa vostra e bussassi alla porta, voi diceste, entra, fratello Branham. Io entro, ma stai proprio qui, non andare a scrutare in giro, a frugare a casa mia. Vedete? Ora, sapete che dentro la porta del cuore umano abbiamo piccoli scomparti, segreti? Oh, non vogliamo ammetterlo, ma è la verità, certo. Abbiamo piccoli scomparti segreti. Sì, signore. Ci piace chiamare, diamo il benvenuto nel cuore, ma non vogliamo farlo nostro signore. Non vogliamo andare all'inferno, quindi Gesù, entra per la porta, così non andrò all'inferno, ma non puoi essere il mio signore. Ora, signore significa proprietà, significa che quando lo si lascia entrare come signore, lui controlla tutte le cose. È a casa. Quando venisse a casa vostra e bussasse alla porta, se non mi volete, dite: allontanati dalla mia porta, vi apprezzerei di più. Se mi lasciaste varcare la soglia, dite: ora non metterti a frugare, stai proprio lì. Ora, cosa vuoi? Vedete? Mi sentirei il benvenuto. Potrei spiegarvi la mia visita? Certamente no. Ed è così che la Chiesa è oggi, amico. È così che le persone stanno diventando. Entra, Signore. Ma ora questo è tutto. Dimmi cosa vuoi. Vedete? Oh no! Ecco dove ci mettiamo nei guai. Dobbiamo dargli il benvenuto. Signore, vieni a casa mia. Se c'è qualcosa qui che vuoi, serviti. Io sono tuo. Tu sei mio. Tu mi onori, il grande re, il creatore dei cieli e della terra. Ha bussato alla mia porta e voglio che entri, Signore. Signore, sì, il mio Signore, prendimi, possa tu farmi tutto ciò che vuoi, ogni cosa cattiva che c'è in me, scopri ogni segreto che c'è nel mio cuore. Entra in ogni porta, investigami, Signore, vedi cosa non va in me, e tutto quello che è sbagliato, mostramelo, Signore, buttalo fuori dalla porta, io ti voglio qui dentro, ti ho accolto per essere il mio, Signore, non ho quella benedizione, Signore, purificami ora, se non posso renderlo il mio Signore appieno, non gli aprirò mai la porta se non può essere Signore, non voglio proprio che sia Salvatore se non può essere Signore. Se io, tutti vogliono un Salvatore, ma non vogliono un Signore. Vogliono qualcosa così possono sfuggire a tutta la dannazione dell'inferno e poi possono vivere come vogliono, fare quello che vogliono. Sapete, camminiamo proprio intorno nell'edificio del cuore. Volete sopportarmi per altri 10 minuti? Guardate, notate, camminiamo intorno al cuore solo un minuto. La prima cosa quando si entra nel cuore umano, sul lato destro, quando si entra, c'è una porticina lì e si chiama la mia vita privata. Ora, non volete che nessuno ci gironzoli dentro. Ora, se io voglio fare di tutto, sono affari miei. Mi unirò alla chiesa e andrò laggiù. Ma, predicatore, non dirmi cosa devo fare. Oh, sì. Vedete? Ora so che la Bibbia dice così, ma non ci credo. Oh, ragazzi, vedete? Allora, pensate che Gesù rimarrebbe mai in un cuore così? Certamente no. Lui entra per essere Signore. Entra Lui che è quella vita privata. Oh, è una cosa grandiosa. Ora, sapete che vogliamo la nostra vita privata. Se vogliamo una bevuta sociale con il vicino, è affare nostro. Se noi donne volessimo tagliarci i capelli, ecco cosa, questo è il nostro privilegio americano. Se vogliamo indossare pantaloncini, sono affari nostri. Beh, è vero. Se noi uomini vogliamo fare una bevuta in amicizia e se vogliamo lasciarlo fare a nostra moglie, non hai nessun diritto di dirci una parola. Ma il Vangelo ha detto non farlo. Ora, la parola di chi è giusta? Vedete, la parola di Dio è giusta. Dite, oh certo, vogliamo Gesù, certamente pensiamo di averlo, è tutto così. Ma mi chiedo se quel rapimento potrebbe passare e noi saremmo lasciati soli un giorno. Allora ci chiederemmo dove sia tutto, se arrivasse davvero in segreto, sapete? Ed è quello che sta arrivando, come un ladro nella notte. Voi 99 su ogni mezzo milione, ogni milione, non sapranno mai che il rapimento ha luogo. Sarà passato e non ne sapranno nemmeno niente. Gesù l'ha detto, quindi questo lo rende giusto, vedete? Certamente, verrà come un ladro nella notte e sarà portato via. Come quel libro che ho letto una volta. Cos'era quel ragazzo, Romeo e Giulietta o qualcosa del genere, vedete? Lui andò a prenderla di notte. È così che fa Gesù. Il mondo è proprio sdraiato a dormire, come ha detto la Bibbia. L'epoca di Laodicea. Lui sguscerà a prendere quella sposa. Allora, tutti quelli che sono risorti nel corso di quelle epoche, che erano stati nel corso delle epoche, andranno tutti in cielo nella sposa. Poi verranno i giudizi. La Chiesa dirà, beh, aspetta un minuto, pensavo che doveva esserci una sposa, una venuta del Signore della sposa. È passato da molto tempo, vedete? Non ne hai saputo niente, vedete? È avvenuto in segreto. Perché, diciamo, oh, appartengo alla Chiesa, sono metodista, sono battista, sono pentecostale. Quello non significa niente per Dio. Non è di più di un dottore che dice ha il cancro al suo stadio avanzato. E quello non ha niente a che fare con la malattia. Lo sta solo nominando. È un diavolo, vedete, cancro. Se diceste una colomba, è un bozzagro, è una specie di avvoltoio. Quello non ha niente a che fare. Cosa è? Vedete, quello non lo cura, non lo uccide. Dice solo cos'è. Dire solo, voi dite, io sono cristiano, sono un solo di professione, forse, vedete? Le nostre vite parlano così forte che la nostra testimonianza non viene nemmeno ascoltata. Le nostre vite, la nostra azione, la nostra morale in mezzo a noi. Avranno un risveglio qua giù. Chi lo sta avendo? I battisti. Ah, non avremo nulla a che fare con ciò. E forse Dio ha un messaggio lì per noi. Chi lo sta avendo? La prima assemblea, la seconda assemblea, o il nome di Gesù, o la Chiesa di Dio, o qualcosa del genere. Oh, beh, noi non siamo in quel gruppo. Noi siamo fratelli. Osa qualcuno separare l'eredità di Dio? Loro hanno lo Spirito Santo come ce l'avete voi. Hanno fatto le stesse cose che avete fatto voi quando l'avete ricevuto, sicuro. Ma vedete perché mi piacciono questi uomini d'affari del pieno Vangelo? Da una strada che io esprimo queste cose, vedete. Dico, è questo, noi siamo fratelli, non siamo divisi, siamo tutti un solo corpo, vedete. Come disse il poeta, ora, quella porticina della mia vita privata. Ora va bene, sarò un membro della tua chiesa, mi unirò agli uomini d'affari del pieno Vangelo, ma ora non venire a dirmi che devo ricevere questo Spirito Santo e comportarmi così, vedete? È quella propria vita privata, vedete? Non avrete mai la signoria di Gesù nel fare così. Lui proprio si girerà soltanto e uscirà dalla porta. Cosa fareste in un caso del genere se andaste a casa e loro dicessero, stai qui alla porta, dimmi cosa vuoi. Beh, voi direste grazie, vi dirigereste fuori dalla porta, anche Gesù. Certamente, ecco perché la Chiesa viene lasciata rimanere fredda, vedete, proprio così com'è. Non permettete mai che gli uomini d'affari del pieno Vangelo entrino in quella fase. Quando ascoltate un messaggio e sentite bussare, aprite e dite, Signore, di cosa si tratta tutto questo? Quando vedete un uomo, abbiamo molti imitatori, ma quando vedete un autentico, cosa significa imitatore? Cosa significa un dollaro falso quando si prende un dollaro che è falso? Significa che è stato prodotto da uno vero. Deve essercene uno vero per renderlo uno falso. Quindi c'è un vero Spirito Santo, una vera potenza di salvezza, un vero Dio d'amore. Sì. Non prendete niente di meno. No, signore, non fatelo. Va bene, quella porta privata. Dovrò affrettarmi attraverso queste porte. C'è anche una porticina dell'orgoglio. Oh, mai. Quella è una brutta. È meglio che non rimaniamo a quella porta troppo tempo. Ma voi volete stare in quella propria porta e dire... Ora, non venire a dirmi niente. Vedete? Beh, ho il mio orgoglio personale. Certamente, ma non dovreste farlo. Ho predicato qui non molto tempo fa su l'agnello e la colomba. E l'agnello, vedete, un agnello, una pecora, non produce se non una cosa e la lana. Ecco cosa produce e rinuncia ai suoi diritti. Si può prendere una pecora e tirarla su e mettere il fermazampe così e tosarla tutta. Rimarrà proprio lì. Rinuncia ai suoi diritti. Dopotutto ha fatto crescere la lana. Le appartiene, ma ci rinuncia. Quando si dice a un uomo che deve nascere di nuovo, deve essere purificato da una vita di peccato, lui deve smettere il suo mentire, rubare, imbrogliare e fare proselitismo e scatenarsi. Ragazzi, alcuni di loro saltano come un pallone. Ora, vedete, è una capra, vedete, scatenerà una tempesta, ma un vero agnello rinuncerà ai propri diritti. Dissi alle nostre signore una volta riguardo, non come fossi contro le signore, loro sono nostre sorelle. Ma sono zelante di questa chiesa. Quando vedo la mondanità come Sodoma che vi entra, allora devo gridarvi contro. C'è qualcosa dentro che mi fa sanguinare il cuore e grido. Non seguite la moda secondo Marilyn Monroe o una di queste donne lì. Fate come Sara nella Bibbia, vedete? Non cercate di essere il Signore un qualcosa, un altro. Correte sul palco e andate avanti. E provate a vestirvi come una cappelliera ed esuberante. Attenzione, non fatelo. Abbiamo troppo esibizionismo hollywoodiano nella Pentecoste. Proprio così. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ora, potreste non amarmi. Potreste non volere che io torni di nuovo. Ma questa è un'opportunità per dire la verità e questa è verità. Provatela. Scoprite se essa non è così. Una signora disse il mio privilegio americano. Io dissi ma tu lo cederai. Un po' di tempo fa io e mia moglie stavamo andando a fare la spesa in Indiana e abbiamo visto una cosa strana. Una signora indossava una gonna. Era molto strano. Lei disse, tesoro, quella gente non canta nei cori. Dissi, sì, sì. Beh, perché? Dissi, beh, vedi, tesoro, loro non sono del nostro regno. Dissi, no. Sono stato un missionario molte volte in tutto il mondo. Trovo che vado in Germania, trovo uno spirito tedesco. Vado in Finlandia, c'è uno spirito diverso. Vado in Australia, c'è un altro spirito. Vengo in America, c'è un altro spirito. È uno spirito nazionale. E tutti sono del diavolo. Gesù ha detto così, i regni di questo mondo sono del diavolo, lui li controlla tutti. Ora, Gesù ha detto così, quindi vedi, è quello spirito nazionale. Beh, disse lei, non siamo americani, dissi. No, signore, potenzialmente lo siamo. Disse tu, cosa sei? Dissi, beh, non dovremmo agire come americani. Dissi, no, non questo gruppo bevitore, litigioso e vergognoso. No, signore. Noi siamo nati da uno spirito celeste. Veniamo da dove pura non adulterata santità, dove angeli e giustizia sono davanti a Dio. Dissi, viviamo qui come nazione. Certo, giusto, questa è la nostra nazione, quello che siamo qui che proviamo. Ma il nostro, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come è in cielo. Quindi quando siamo nati dall'alto e tutto il peccato viene spostato direttamente da attraverso l'abisso, è lo Spirito di Dio che entra, il Creatore, nel nostro cuore, e Lui conduce il nostro carattere. Noi non mentiamo, non rubiamo, non imbrogliamo, onesti, retti, camminiamo come cittadini del cielo, perché siamo così se siamo nati dallo Spirito di Dio. E così tanti di noi si confondono e usano proprio piccolismi e sensazioni e altre cose, e lo chiamano lo Spirito di Dio. Ecco perché siamo così scrupolosi come lo siamo oggi. L'intero sistema chiesastico è terribile. E nonostante tutto questo, Gesù sta ancora alla porta, messo fuori. Ma ancora, un'altra porta vorrei aprire, la porta della fede, poi concluderò. Ce ne sono quasi una dozzina che ho scritto qui, ma le salterò. La porta della fede. Voi dite, vorresti venire giù agli uomini d'affari del pieno Vangelo? Il cosa? Il pieno Vangelo è contrario alla mia fede. C'è solo una fede, proprio così. Una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, proprio così. Beh, è contrario alla mia fede. Forse non volete che Gesù stia in quella porta della vostra fede. Avete costruito la vostra fede su un credo di qualche chiesa, qualche denominazione. Ed è dove la vostra fede si è chiusa in una stanza. E non lascereste venire Gesù, che è la parola. Al principio la parola era, ha detto San Giovanni 1. Al principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Egli è la parola eterna. E voi, la vostra fede che dice che i giorni dei miracoli sono passati e non esiste una cosa come parlare in lingue e profetizzare, e questa assurdità che la Chiesa o i pentecostali portano avanti oggi, che non esiste una cosa del genere. Forse avete lasciato trattenere un credo nella porta della vostra fede. Se apriste quella porta e lasciaste entrare la parola di Dio per essere il vostro Signore, dire: non mi importa cosa dice il credo, se la Bibbia dice così, tu sei il mio Signore. Si deve nascere di nuovo, e quando si è nati di nuovo, allora si deve essere riempiti di Spirito Santo. Non importa che credo, cosa sia, niente al riguardo. Dite, beh, io credo che Gesù sia il figlio di Dio. Il diavolo crede nella stessa cosa. Si deve nascere di nuovo. Tutti hanno paura di quella nuova nascita. Oh, so che vi definite, che avete ricevuto una nuova nascita, ma penso che la nostra vita a volte parli così forte che la nostra testimonianza non si può sentire, vedete? Una nascita è un pasticcio, non mi interessa dove sia, scusate questa espressione, ma se una nascita è in un porcino è un pasticcio, se in una stalla è un pasticcio, se in una stanza d'ospedale è un pasticcio, e se all'altare è un pasticcio. Vi farà marcire nel vostro modo di pensare, vi farà buttare via tutto ciò che è, cose che una volta amavate con tutto il cuore, vi rinuncerete per lasciare quel piccolo quieto bussare. Non mi importa se è una missione all'angolo. Noi, gente qui fuori, crediamo nelle cose grandi. Noi americani vogliamo grandi cappelli e grandi automobili e grandi denominazioni. Di più nel credo e di più nella denominazione. Tutto ciò che vogliamo è grandi cose. E Dio alla ricerca di piccole voci sommesse. Molto frastuono e rumore è ciò che vogliamo noi. Un contadino prese un carro una volta, uscì nel campo e quando lo fece sobbalzava e sbatacchiava e faceva molto rumore. Quando tornò indietro, attraversò gli stessi dossi e neanche si smosse. Era carico di cose buone. Noi vogliamo il credo, la nostra denominazione è la più grande. Abbiamo questo, gloria a Dio, abbiamo battuto questo gruppo qui. Abbiamo battuto questo gruppo qui, pagando soldi e dando stelle e ogni altra cosa. Di chi ne farà entrare di più nella Chiesa? Niente di contrario a questo, va benissimo. Ma ecco quello che sto cercando di dire. Non è ancora questo. Va benissimo portare la persona in Chiesa, sì. Ma Gesù disse quando un uomo uscisse e facesse proseliti e ne facesse entrare uno, disse, che cosa diventerebbe? Un figlio dell'inferno due volte di più di quello che era quando ha iniziato. Sentiamo sui programmi di Billy Graham che niente da dire contro questo grande evangelista. Certamente no, è un uomo di Dio e Dio lo sta usando. Ma dov'è? Giù, a Sodoma. Vi ricordate il simbolo? C'erano due angeli che scesero a Sodoma, un simbolo che Gesù disse che sarebbe stata la stessa cosa alla sua venuta. Ma uno rimase con Abraham, la chiesa eletta chiamata fuori. Osservate cosa fecero entrambi gli angeli, allora afferrate il messaggio. Non è una cosa strana di quei due messaggeri, è esattamente quello che Dio ha detto negli ultimi giorni. Non c'è mai stato un uomo lì fuori in quel campo di tutti i giorni di Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino, fino in fondo. Non c'è mai stato uno con il nome che finisse con H-A-M. G-R-A-H-A-M, fino a oggi. Vedete il messaggero per la Chiesa formale? Vedete? Padre delle nazioni. Ora la Chiesa spirituale non era là all'inizio. Pentecostale simboleggiato. Guardate quel messaggero venuto per quella Chiesa. Si sedette e parlò con Abraham. Disse, dov'è tua moglie Sara? E lo chiamò Abraham, che il suo nome era Abramo. Disse, dov'è tua moglie Sara? Si chiamava Sarai. Ora è Sara. La chiamò S-A-R-A. Disse, nella tenda, dietro di te, dietro di te. Lui disse, io, pronome personale, vi visiterò secondo il tempo della vita. E Sara. Lui disse, perché Sara ha riso quando l'ho detto? Eccolo. Perché succederebbe? Noi dobbiamo avere uno spirito come quello che visita la Chiesa. Uno spirito di profetico. Uno spirito di discernimento. E quando arriva la gente lo rifiuta. Perché? È una Laodicea. Siamo così documentati con crede altro che non possiamo accettarlo. Proprio così, vedete. Io sto alla porta e picchio. Alcuno ascolta la mia voce? Oh, la mia fede non accetta quelle cose. Allora avete la fede sbagliata. La fede, sapete, la vera autentica fede di Dio puntualizzerà ogni promessa di Dio con un amen. Un autentico Spirito Santo. Perché? Lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. Esso dice così. Uomini antichi mossi dallo Spirito Santo scrissero la Bibbia. Vedete? Allora come potrebbe lo Spirito Santo essere in voi e negarlo? Non può farlo. Apparenze di pietà, disse il profeta, e ne avrebbero negato la potenza per liberare uomini e donne dal peccato e dalle cose del mondo. Dio abbia pietà di noi. Oh, qualche fede religiosa che avete, che nega la parola di Dio, allontanatevene. Lasciate che la parola di Dio sia giusta. Sì, Signore. Notate, lui disse, non sai che sei nudo, miserabile, povero, calamitoso e cieco. E non lo sai. Ecco la parte miserabile. Adesso stiamo per chiudere. Voglio che afferriate questo. Non lo sai. Ora, se vedeste un uomo venire qui per la strada principale, Stone Street, o una di queste strade principali, e quell'uomo fosse così povero da non avere vestiti, e fosse miserabile, disgraziato e senza vestiti, nudo, o una donna completamente nuda e cieca e non lo sapesse. Ora, se lei lo sapesse, cioè lui lo sapesse, cercherebbero di trovare un posto dove andare, procurarsi dei vestiti. Ma quando non lo sanno, allora si va per provare a dirglielo. Loro dicono, fatti gli affari tuoi. Ora è esattamente ciò che Gesù Cristo disse, che la Chiesa Pentecostale sarebbe stata negli ultimi giorni. Tiepida e sarebbe stata ricca. Noi siamo ricchi quasi quanto qualsiasi di loro. Una volta, quando eravamo giù nella missione, avevamo la salvezza. Ora ci siamo alzati con i grandi ranghi come questo e più numeri e grandi cose belle. E dove ci troviamo? Proprio come gli altri. E Gesù lo ha detto. Ma in mezzo a tutto questo lui continua a bussare. Se alcuno individuo udrà la mia voce e aprirà la porta, io entrerò e cenerò con lui e lui meco. Ecco dove arriviamo: nudi, ciechi. Ciechi, davvero ciechi, spiritualmente ciechi. Non si può dir loro niente. Sapete, siamo cresciuti terribilmente poveri nel Kentucky. Mio nonno era un cacciatore, un cacciatore molto ben noto, ed era solito cacciare procioni. Non so se voi gente qui fuori non c'è abbastanza acqua in Arizona per avere dei procioni, immagino. Ma loro hanno, laggiù avevano procioni, cacciavano procioni. Quanti sanno cos'è un cacciatore di procioni? Bene, guardate i kentuchiani qui presenti, mai. Benissimo, bene, sento che potrei togliermi la giacca ora e predicare per un po'. Ero, diciamo, un po' legato, ma mi sento abbastanza bene ora, mai. Quanti sanno cos'è un pagliericcio? Beh, Tony, grazie. Sono di nuovo a casa finalmente. Sì, va bene. Mai, pane di mais, semolino di grano turco, mai. Fagioli dall'occhio nero e cime di rapa. Ne avete mai mangiato? Oh, mai. Ecco, ora stiamo bene ora. Sì, signore. È buono. E il nonno era solito catturare i procioni e ne scioglieva il grasso. E quello che avevano un barattolino, conservavamo quel barattolino del lievito in polvere. Mamma ne aveva uno con cui tagliava i biscotti, con un barattolo per il lievito in polvere. E faceva quei grandissimi biscotti. Si poteva prendere la parte di sopra e la parte di sotto cadeva e si metteva dentro melassa di sorgo e un pezzo di burro fatto in casa. Era davvero buono. Andrebbe bene in questo momento. E mi hanno lesinato la melassa stamattina, quindi sapete, è qualcosa del genere. Sarebbe davvero buono. E mamma era solita prendere questo grasso di procione. E ciò era il curatutto di casa nostra. Quello è l'unguento del filo spinato. E lei, ci facevamo un taglio e ci versavano dentro quel vecchio unguento del filo spinato e trementina. E poi, quando avevamo qualcosa che non andava, prendevamo il grasso di procione. E avevamo una stanzetta e c'è un soppalto. Dovevamo salire una scala così, la ringhiera è fatta di alberelli, e noi bambini dormivamo lassù su un pagliericcio. E poi sopra il pagliericcio c'era un letto di piume, un materasso di piume. E poi le tegole di legno erano messe alla luce della luna e quindi formava un buco e la neve passava. Così lei metteva un pezzo di tela sopra di noi per evitare che la neve ci venisse in faccia di notte, questo mucchio di piccoli Branham. Ed eravamo due ai piedi, due alla testa e due al centro. Avevamo proprio tutti i modi di dormire. Guazzavamo là dentro come maialini e ci tenevamo caldi. Di tanto in tanto uno di noi usciva da sotto quella tela quando soffiava il vento freddo e prendevamo il raffreddore e lo prendevamo agli occhi. E sapete, quella roba appiccicosa ti entra negli occhi. Mamma la chiamava materia. Diceva, avete materia negli occhi. Beh, mi svegliavo al mattino e la mamma diceva, Billy, vieni giù, è ora di andare a scuola. E io dicevo, mamma, ho materia negli occhi, non riesco a vedere. E Humpy, mio fratello, si svegliava, si chiamava Edward, e lo chiamavamo Humpy solo per divertimento, e lui diceva, ho materia negli occhi. Sentivo il vecchio barattolo di grasso di procione che colpiva la stufa, lei lo scongelava tutto, e mamma saliva i gradini, e strofinava e massaggiava quegli occhi, e che ci crediate o no, la materia usciva, il grasso di procione era un cura tutto per gli occhi con materia. Ma vi dico, dico, c'è stata un'ondata di freddo in tutta la Chiesa e il grasso di precione non funzionerà mai. Ma Gesù disse, ti consiglio di comprare del collirio, lo Spirito Santo. State diventando così ciechi, la Chiesa lo è al punto che essa non riesce a vedere Dio, vede solo la sua organizzazione. Vede solo ciò che può vedere di fronte a noi. Non guarda mai laggiù all'imminente venuta del Signore. Il grasso di procione non gli servirà mai a niente, ma il collirio dello Spirito Santo vi aprirà gli occhi e potete rendervene conto. La presenza di Gesù Cristo ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È Dio e può ungervi gli occhi con il suo Spirito Santo. Dimenticherete se eravate metodisti o battisti o unità o dualità o trinità o chiesa di Dio o nazareni o santità pellegrina. Sarete cristiani nati di nuovo del regno di Dio. Sareste qualcosa. Non dovrete provare a dire, beh, devo fare questo. C'è qualcosa in voi che vi spinge a farlo. L'impulso nel vostro cuore vi porta alla preghiera. L'amore divino scorre nei vostri esseri più intimi e non riuscite a stare fermi. Le riunioni di preghiera scorrono proprio da voi, come l'acqua da un pozzo artesiano. Ero solito passare quando sono stato guardia caccia per diversi anni. Passavo davanti a una grande vecchia sorgente ed era gorgogliante, così. Io mi sedetti a quella sorgente un giorno e dissi, perché sei così felice? Oh, l'acqua era deliziosa e io prendevo un sorso d'acqua e dissi, perché sei così felice? Sei felice perché quei conigli bevono da te? Se poteva parlare avrebbe detto, no, perché i cervi bevono da te? No, perché io bevo da te? No, perché sei così felice? Cosa ti fa gorgogliare così? Se avesse potuto parlare avrebbe detto, non sono io che gorgoglio, fratello Branham. È qualcosa dietro di me che mi spinge, che mi fa gorgogliare costantemente. Noi portiamo noi stessi a fare le cose, ma quando lo Spirito Santo è lì, per amore divino, lo facciamo. Per me vivere è Cristo e morire guadagno, ha detto Paolo. Certo, ora lasciate che la sua unzione del collirio venga ai vostri occhi. In chiusura, non intendo trattenervi tutti qui da stancarvi tanto, sia la mia prima volta o la seconda volta con voi, perdonatemi se sono andato troppo avanti. Fatemi concludere quindi dicendo questo. Giù al sud avevamo un vecchio fratello di colore pentecostale laggiù, che era davvero un vero servitore di Cristo. C'era una certa sorella anziana nera che veniva in chiesa ed era ripiena di Spirito Santo ed era un personaggio così grande. E aveva un marito, era un bravo anziano, il suo nome era, lo chiamavano Gabriel e noi lo chiamavamo Gabe come diminutivo. E così non riuscivamo mai a farlo mettere riga con la chiesa. Lui non voleva proprio venire in chiesa, lo diceva, e i ragazzi in giro per la sala da biliardo dove lui passava il tempo, diceva, era un mucchio di santi rotolanti e niente il loro. E l'unica cosa che Gabe aveva da fare era la domenica mattina di prendere la sua stecca da biliardo e scendere alla sala da biliardo o qualcosa del genere e andare in giro con i ragazzi. Ma sua moglie era una santa molto devota e andava in chiesa e pregava e faceva pregare il pastore tutti per Gabe, perché davvero nel profondo del suo cuore era un brav'uomo e gestiva una piccola attività laggiù, una piccola all'angolo, una piccola attività di lustra scarpe, lustrava scarpe e guadagnava abbastanza soldi per giocare a biliardo. Beh, andava a giocare a biliardo. Quindi non voleva proprio mettersi riga con il Vangelo. E il pastore, al vecchio Gabe, piaceva molto cacciare. Quindi anche il pastore era un cacciatore, così prendeva Gabe Babe e andava a caccia. Quindi un giorno, dopo aver camminato tutto il giorno per il territorio incolto e le paludi, erano sulla strada verso casa quel pomeriggio e avevano così tanta selvaggina che non riuscivano quasi a portarla. Avevano i conigli e gli uccelli tutti addosso, andando avanti, e girarono a un vecchio sentiero familiare mentre salivano. Salirono in cima alla collina, poi scesero nella cittadina laggiù. Era di sabato e il sole stava tramontando, e al pastore capitò di guardarsi intorno. Non aveva sentito il vecchio Gabe dire qualcosa da un bel po', e si guardò intorno. E Gabe si guardava alle spalle verso il tramonto mentre stava attraversando l'orizzonte occidentale. E il pastore guardò indietro, notò che Gabe non stava dicendo nulla, ma guardava indietro mentre camminava. E così il pastore proseguì per qualche minuto, e dopo un po' una grossa mano nera gli si posò sulla spalla, e quando si girò con sorpresa, il vecchio Gabe lo stava guardando in faccia, con le lacrime che gli scorrevano sulle guance, gocciolando così. Dice: «Pastore, al mattino mi troverai proprio lassù, su quella panchina del pianto», disse. «Poi tornerò indietro da là e mi siederò al fianco della mia fedele moglie, e poi rimarrò in quella chiesa fino a quando Dio non mi chiama a casa». E il pastore, ovviamente, si voltò con lo stupore. Disse: «Gabe, io ho voluto e aspettato e desiderato e pregato per anni per questo». Disse Gabe: «È deciso?» Disse: «Sì, pastore, è deciso. Ma voglio anche quello Spirito Santo, e andrò sulla panchina del pianto al mattino, e lo riceverò o morirò proprio là». Disse Gabe: io apprezzo questo». Disse: «Ma voglio chiederti una cosa, Gabe. Quale sermone ho predicato che ti ha ispirato a fare questo? Mi piacerebbe sapere quale sermone ho predicato, su cosa ho predicato. Oppure quale inno ha cantato il coro che ti ha ispirato a prendere questa grande decisione, Gabe?» E il vecchio nero guardò il pastore e disse: «Pastore», disse, «apprezzo sicuramente ogni sermone che hai predicato». Disse: io apprezzo tutto ciò che hai detto, pastore». Disse: «E apprezzo ogni buon inno cantato dal coro». Ma disse: «Pastore, non è stato quello». Disse: «Sai, stavo guardando quel sole che tramontava laggiù. Sapevi che anche il mio e il tuo sole stanno tramontando? La luce del nostro corpo se ne sta andando». Ed è vero qui stamattina, uomini. Il sole sta tramontando nella vostra vita e nella mia, e sta tramontando puntuale nella civiltà. Essa è finita, e lui sta alla porta, che bussa, desidera, aspetta, quel piccolo bussare, qualcosa in fondo al vostro cuore che dice: «Sono io, apri adesso». E lui, Gabe, l'aveva ascoltato e si voltò. Disse un'altra cosa: «Pastore», disse, «sai che sono un cattivo tiratore». Disse: «Non riuscirei a colpire nulla, sai che non ci riuscirei, e guarda proprio qui la selvaggina, abbastanza da durare a me e a mia moglie per tutta la prossima settimana». E disse: «Sai, io non riesco a colpire niente», ma disse: «Lui me l'ha data». Disse: «Mi è capitato di pensare, lui deve amarmi o non sarebbe così buono con me». Vi siete mai resi conto di questo? In India oggi i bambini piccoli, lo so, giacciono per strada e il loro pancino si gonfia, le loro piccole gengive così che muoiono di fame. La piccola madre implora di prendere questo, e ce ne sono altre migliaia. Di un pomeriggio vengono e prendono nelle barelle cose del genere e li portano alla salamandra e li gettano dentro. Non esiste un Giovanni XIV. Mangiano di tutto, erba da terra, corteccia dall'albero o qualsiasi cosa possano fare. Noi raccogliamo abbastanza nei nostri bidoni della spazzatura per dar loro da mangiare. Siamo seduti qui stamattina pagando circa $1.50 per un po' di cibo qui. E abbiamo dei vestiti buoni, guidiamo una bella automobile, viviamo in una bella casa. Voi uomini d'affari qui, i vostri affari sono lussuosi, come sento che testimoniate. Dio è buono con voi, non ve ne rendete conto. Beh, lui vi ama, lo sapete? Ed ecco perché arriva quel bussare. Io sto alla porta e picchio, e se qualcuno udrà la mia voce e aprirà la porta, io entrerò a lui e cenerò con lui, e lui meco. Ora, quella sottile piccola voce che bussa alla porta del vostro cuore potrebbe bussare così tante volte che può essere molto fievole in questo momento. Ma siamo proprio onesti con Dio e con noi stessi per un solo minuto. Quel piccolo bussare laggiù che diceva meglio frenare i miei modi, farei meglio essere diverso, meglio che mi metta in riga. So che ci sono cose in me, guardo qui, esamino la mia vita con questa parola e vedo che mi sbaglio in molte cose. Guardate intorno, vedete quanto è buono? È la sua bontà che bussa alla porta. Non importa cosa abbiamo fatto, quanto abbiamo peccato, quanto l'abbiamo allontanato, quanto abbiamo detto lo faremo un po' più in là. Egli sta ancora in mezzo a tutto questo bussando. E se un uomo o una donna apriranno proprio il cuore, io entrerò e cenerò. Vediamo cosa vuole stamattina, volete, mentre chiniamo il capo. Oh mio Gesù, io ti amo, ti amo. Oh, per grazia di amarti di più, Signore. Cos'è quel piccolo qualcosa che continua a dirmi nel cuore che devo avvicinarmi un po' di più a Gesù? Cos'è quello? Volete aprire la porta a quello stamattina? Ora, con ogni capochino e tutti gli occhi chiusi, per favore, in fondo al cuore, siate davvero onesti solo un minuto. Avete un tale piccolo bussare alla vostra porta? Pregherò solo un momento e sinceramente vi piacerebbe sapere cos'è quel piccolo qualcosa di misterioso nella vostra vita che vorreste lasciare entrare. Vorreste che lui entrasse stamattina, dite, fratello Branham, prega che io abbia la fede e la grazia proprio per aprire il cuore e lasciarlo entrare. Voglio sapere cos'è questo che bussa alla mia porta. So che c'è qualcosa che bussa lì. Forse un cammino più vicino, forse un ministero diverso, forse per arrendermi, forse per ricevere lo Spirito Santo. Vorreste alzare la mano a Dio e dire, eccomi Signore, Dio vi benedica, ecco, oh, è proprio ovunque, ho un piccolo bussare alla porta del mio cuore. Immagino il 60 o il 70% delle persone con i capi chini. Ora, nostro Padre Celeste, c'è una fonte, come ha detto il poeta, che è piena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il fiotto perdono tutta la loro macchia della colpa. Quel ladro morente si rallegrò di vedere quella fonte nel suo giorno, e lì possa io, benché vile come lui, lavare via tutti i miei peccati. Ora, Padre, siamo grati per queste persone e alcuni di loro, forse, senza dubbio, hanno professato il cristianesimo da molto tempo, ma hanno la vera convinzione sufficiente ad alzare la mano. Cosa, Signore, se non avessero nemmeno la convinzione di alzare la mano? Allora hanno passato la redenzione. Penso a quel luogo in cui un'anima errante potrebbe vagare nell'oscurità e miseramente cieche non lo sa. E sentono il bussare di Dio e lo contristano così tante volte che alla fine non bussa più di nuovo e acquisiscono un credo o qualcosa del genere e vivono di questo per il resto dei loro giorni per ritrovarsi delusi in quel giorno del giudizio. Sono grato, Signore, per queste persone che hanno voluto alzare le mani e dire: sì, misericordioso con me, Signore. Vieni nel mio cuore, Signore Gesù, e rivelati oggi a me. E ti darò la mia vita. Eccomi, se c'è qualcosa in me che non è a posto, Signore. E guardo la mia stessa vita e vedo che c'è molto che non va. Quindi portami nella tua grande casa di modellamento e modellami e toglimi tutto ciò che è mondano ed empio. E ti ringrazio, Signore, di non essere arrivato al punto di aver superato quella linea che può, dove si attraversa e non si può mai più ritornare. Si contrista lo Spirito di Dio per l'ultima volta e ora non c'è affatto modo di tornare, come Giuda Iscariote e gli altri, che vendette il suo Signore per 30 pezzi d'argento. E noi lo facciamo oggi per popolarità e per le preoccupazioni del mondo e per le organizzazioni religiose e le denominazioni credi. Lo vendiamo proprio per qualsiasi cosa. Oh Signore, abbi pietà dei cuori onesti. Ti supplico per quelli, Signore. Oh, con tutto me stesso chiedo la divina misericordia e ascoltami, Signore, ascoltami. E possa questo grande desiderio, con fede e sapere che è Dio che ha parlato al loro cuore, è Dio che fa queste cose. E possa la porta del cuore aprirsi proprio ora e Gesù entrare e diventare il Signore della situazione, portando fuori tutto il mondo e rendendoli nuove creature in Cristo Gesù. Guarisci quelli che sono malati, Signore, percependo che c'è così tanta sofferenza. Prego per loro, Padre, che ora il grande medico toccherà anche il loro essere fisico e lo renderà la sua casa, la sua dimora, dove può stendere le mani proprio alla chiamata, la piccola e sommessa chiamata del cuore, e il grande medico è al lavoro. Concedilo, Signore. Ascoltaci oggi, benedici tutti quelli che sono presenti, nel nome del Signore Gesù Cristo lo chiediamo, amen. Ora con i capi chini, molto umilmente, dolcemente, cantiamo questo vecchio inno della Chiesa. Io l'amo, perché prima Ei mi amò. E credete ora che quello che avete chiesto, che quel piccolo sommesso bussare che era al vostro cuore, Gesù entrerà ora, a bassa voce, mentre lo cantiamo. Io l'amo. Io l'amo perché prima Ei mi amò e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora con i capi chini, voi che volete accettarlo come Signore nel vostro cuore, Signore, togli tutto adesso. E da quest'ora ti sto facendo una consacrazione su questo tavolo, Signore, che ti rincontrerò a quella grande cena delle nozze. Ti sto consacrando la mia vita stamattina, quindi aiutami, mio Signore. Se non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo, cercherò fino a quando il vero Spirito Santo entra e purifica la mia vita. Mi renda una nuova creatura in Cristo Gesù. Ti prometto oggi, Signore, mentre ti faccio una consacrazione su questo tavolo, nel nome di Cristo, prometto di farlo mentre alzo le mani. Ora alzate le mani e cantate con gli occhi chiusi ora. Io. Volete consacrarvi ora? L'amo. Perché Dio sì misericordioso, Padre, guarda su queste mani e concedilo nel nome di Gesù. E acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora voglio che vi allunghiate sul tavolo e stringiate la mano a qualcuno. Dite, Dio ti benedica, pellegrino. Sono contento di essere qui con te stamattina. Proprio così. Tutti proprio che si mescolano. Metodista, battista, cattolico, presbiteriano. Dio ti benedica, Dio ti benedica. I messaggi a volte sono taglienti e forti. Noi vogliamo sentirci bene riguardo a esso. Ora Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello mio. Dio sia con te. Dio ti benedica. Bene, ti benedica, fratello Tony. Ora restiamo in piedi solo un minuto, con le mani e il cuore a Dio, nostro Padre. Tutti credi, tutti, ora che credono, ora quando avete pregato, ricordate, Gesù disse, quando pregate, credete di ricevere quello che chiedete, e vi sarà dato, lo credete, dite Amen, credo di ricevere quello che ho chiesto, ho consacrato la mia vita a Gesù Cristo, e da oggi in poi lo intendo davvero, Dio, camminerò davanti a te, finché non diventerà una tale realtà, al punto di essere completamente nascosto in Cristo Gesù. Ora, il conduttore dei canti c'è qui. Cominciamo quel benevolo antico inno. La mia fede guarda a te, tu, agnello del Calvario, Salvatore divino. Mi chiedo se la sorella al piano vuole darci quell'accordo. Quanti conoscono l'inno? Alzate! Ora cantiamolo al massimo della voce. La mia fede guarda a te, tu agnello del Calvario. Tutti insieme ora. La mia fede guarda a te, tu agnello del Calvario. O Salvatore divino, ora ascoltami mentre prego, togli tutto il mio peccato, o lasciami da oggi essere interamente tuo. Chiniamo i capi ora, mentre percorro l'oscuro labirinto della vita e il dolore intorno a me si diffonde. Ricordate, andrete ad affrontare il mondo adesso. Sì, tu, la mia guida. Ascoltate, ordina all'oscurità di mutarsi in giorno. Lava via tutti i miei timori e non lasciarmi mai allontanare da te. Cantichiamolo.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, wonderful Savior. Praise the name of the Lord.